Buonasera a tutti, iniziamo con l'appello, passo la parola al dottor Corradi Tommaso.
Biazzi Enrico, presente. Bacchelli Susanna, presente. Borsari Massimiliano, assente, ok, vabbè adesso assente, allora Casarini Elisa, presente. Biazzi Marzia, presente. Dotti Davide, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, assente, Paltrinieri Annalisa, presente. Silvestri Alves, presente. Tioli Claudio, presente. Zanardi Matteo, presente. Ferrari Marco, presente. Carretta Federico, presente. Fieni Federico, presente. Turci Simone, presente. Zanotti Diego, presente. Bene, 15 presenti.
Iniziamo col primo ordine del giorno. Adozione del piano urbanistico generale dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale numero 24/2017. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Stasera finalmente siamo arrivati alla fase dell'adozione della proposta del PUG. Dico finalmente perché è stato un lavoro veramente molto molto impegnativo e molto lungo. Siamo partiti subito dopo l'approvazione della legge del 2017, della legge 24 del 2017, a ragionare in unione su quello che volevamo fare. E da subito è uscito appunto il modus operandi, cioè di lavorare a un PUG che però comunicasse con tutti gli altri, cioè fare un PUG di unione, cioè lavorare sul proprio territorio ma in maniera costruttiva e dialogante con gli altri territori dell'Unione Terre d'Argine. Proprio per questo infatti assieme abbiamo individuato i 5 assi strategici su cui volevamo confrontarci per cambiare e migliorare il nostro territorio, ma il punto fondamentale, quello focale che abbiamo sempre tenuto in considerazione era proprio quello dell'interazione e del dialogo dei vari piani urbanistici. Tant'è che la stessa costituzione dell'ufficio di piano vede proprio l'ufficio di piano d'unione, cioè dove i vari membri si occupano delle varie interrogazioni che sono arrivate. Stasera discuteremo appunto delle osservazioni proposte dagli abitanti del comune di Novi su alcune situazioni proprie del nostro comune e dicevo, la strategia insomma che abbiamo sempre tenuto presente e di fondo è proprio quella di una strategia di unione. È anche molto evidente, e poi l'architetto Vecchietti e il dottor Veronese ce lo illustreranno in maniera anche più chiara, dicevo questa desiderio, no, di creare un piano urbanistico che non avesse delle fratture sul territorio è molto evidente su quella che è la proposta di viabilità, su quella che è la proposta anche di un potenziamento e di un miglioramento della linea ferroviaria e quindi del superamento del trasporto su gomma, insomma tutta una serie appunto di idee, di pensieri, di lavoro che è stato svolto tutti assieme per andare appunto verso questo tipo di obiettivo. Obiettivo largamente condiviso con la popolazione. Le iniziative di condivisione delle varie fasi sono state molteplici e tra l'altro anche in alcuni casi innovative. Non abbiamo fatto semplicemente le solite riunioni che si facevano, no, gli incontri pubblici e basta di presentazione del PUG, ma ci sono state delle giornate anche interessanti legate alla come posso dire, alla esposizione visiva artistica, le tavole, le linee strategiche, le prime tavole sono state esposte in una sorta di dimostra in quelli che erano i locali dell'ex mercato coperto di Carpi. Insomma, ho visto una modernità anche nella comunicazione che con i vecchi strumenti urbanistici non avevo vissuto. Insomma, credo che proprio arrivati a questo punto sia stato fatto un grandissimo lavoro, anche alle volte certosino, di individuazione delle varie problematiche sulle singole tavole, sui singoli edifici, alle volte mettendo anche un po' in crisi i nostri uffici tecnici, perché il lavoro da loro svolto è stato veramente enorme e non si può che ringraziarli per l'attenzione che vi hanno prestato e che ha consentito di mantenere la tabella di marcia, di poter arrivare a questo punto di incontro per l'adozione appunto del nostro piano urbanistico. Io mi fermo perché gli aspetti tecnici sono più preparati, il dottor Moreno Veronese e l'architetto Vecchietti, e posso insomma senz'altro passare la parola a loro, rinnovando di nuovo da parte di tutta l'amministrazione i ringraziamenti per il grande lavoro fatto.
Ringrazio l'assessore, buonasera consiglieri. Nell'introduzione già si citava la complessità di un percorso, e arrivare in fondo a un percorso o quasi in fondo a un percorso di revisione dello strumento urbanistico è sempre un processo molto complicato e molto articolato, anche per la complessità intrinseca dello strumento, che è uno strumento tecnico non facile da approcciare per tutti quanti. Affrontare uno strumento urbanistico con una nuova legge urbanistica molto diversa da quella precedente e senza poter contare su un'esperienza pregressa di applicazione di questa norma è una complessità che si aggiunge alla complessità. Farlo in maniera unitaria tra 4 comuni aggiunge un livello di complessità ulteriore che nel processo sicuramente c'è stato, però mi viene da dire anche che è stata la scelta vincente fatta da questa unione. Abbiamo pochissimi casi di piani intercomunali, abbiamo 0 casi di unioni che sono riuscite a tenere insieme tutti i comuni afferenti a quell'unione in un piano unitario, forse solo un caso in Romagna se non sbaglio, ma con funzione già urbanistica già delegata all'unione, quindi non avevano grosse alternative. La scelta è stata coraggiosa, ha aggiunto sicuramente una complessità, ma ha centrato la dimensione strategica sulla quale la legge urbanistica ci spinge a ragionare. E credo che sia stata una scelta decisamente positiva, perché abbiamo visto nel percorso di costruzione del piano quanti siano gli elementi, gli spunti di riflessione in chiave territoriale, in chiave sociale, in chiave demografica, in chiave economica e in chiave ambientale che non possono essere ricondotti entro i confini comunali, non si esauriscono entro i confini comunali. Quindi questa dimensione sembra essere la più adeguata anche per rispondere a sfide che la legge urbanistica pone. È una legge urbanistica che funziona nelle città e funziona in realtà di una certa dimensione e un certo significato territoriale. L'Unione ha capito questa scala, ha capito di giocare su quel campo lì, è stata sicuramente una scelta importante. Però il percorso, come dicevo, è stato molto difficile, è molto lungo. Questa è la fase di solito in cui mi sento in dovere di rovesciare l'approccio ai ringraziamenti che di solito si fa. Di solito ci si ringrazia tra di noi, sempre tra, cioè, l'amministratore che ringrazia il tecnico che ringrazia il tecnico esterno, ringraziamo gli uffici, ma in realtà lo sforzo fatto in questi mesi, in questi 2 anni e mezzo ormai di lavoro, è uno sforzo che avete vissuto voi anche in prima persona come consiglieri e anche i cittadini, perché avvicinarsi a un tema così complicato con tutta una serie di commissioni che abbiamo fatto, anche tecniche e anche in alcuni casi pesanti, perché anche da seguire con 4-6 ore di commissione, mi rendo conto che non sia esattamente una passeggiata per nessuno, no? Però ecco, c'è da dire che la tenuta ha portato anche a un vantaggio complessivo per il procedimento. Credo che la disponibilità di cittadini e delle commissioni ad avvicinarsi a uno strumento nuovo, a un oggetto nuovo, con una filosofia nuova, insieme a noi, perché poi bisogna anche ricordare in maniera onesta che noi, quando abbiamo assunto il piano, siamo passati a dicembre nelle giunte e nei consigli ad informare sul piano assunto, abbiamo detto subito che proprio per la complessità e per le difficoltà legate alla nuova legge urbanistica ancora di prima applicazione, c'era un margine di crescita su quello strumento. Quello strumento doveva ancora perfezionarsi, e poteva perfezionarsi solo grazie al confronto con le comunità locali, al confronto con gli stakeholder, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali. Lo sforzo in questo senso è stato molto significativo, il risultato secondo me è stato molto significativo, perché questo strumento in questi mesi è migliorato grazie al contributo di tutti quanti. Quindi, molto rapidamente, proprio perché il procedimento e il percorso di avvicinamento a questa fase è stato molto articolato e molto complesso e molto lungo, abbiamo pensato oggi di non ripetere per l'ennesima volta i contenuti degli elaborati del piano. Abbiamo avuto modo di illustrarlo in diverse sedi. Ci concentreremmo su quello che è l'oggetto di discussione della delibera di oggi. Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare una proposta di decisione che è stata formulata dalla Giunta e sottoposta appunto alla vostra attenzione. La proposta di decisione è: quali osservazioni arrivate accogliamo, quali non accogliamo, quali accogliamo parzialmente. Questo è il primo oggetto della delibera di questa sera. Il secondo oggetto è l'adozione dello strumento urbanistico nel complesso, aggiornato e adeguato in base alle risposte che si sono date nel punto prima, quindi nelle osservazioni, e in base al lavoro istruttorio fatto anche dagli uffici nell'arco di questi mesi insieme ai progettisti incaricati. Qui abbiamo una rappresentanza dell'architetto Vecchietti, che è la coordinatrice operativa del raggruppamento di professionisti che è stato incaricato della redazione del piano. Ecco, insieme il lavoro è stato sicuramente perfezionato in questi mesi. Una parola su uno strumento che non è un elaborato del PUG, ma che insieme al PUG costituisce l'insieme della disciplina urbanistica edilizia sul territorio. Parlo del regolamento edilizio. Non è, come detto, un elaborato del PUG, quindi non fa parte degli elaborati in adozione questa sera, tuttavia abbiamo già avuto modo di dirlo in svariate sedi. È chiara l'importanza di una lettura incrociata tra i due strumenti per capire anche il livello di dettaglio e non solo il livello della disciplina urbanistica, ragione per cui a fronte di una norma che non individua un procedimento codificato per il regolamento edilizio, è prevista solo la fase di approvazione, basta. L'Unione ha deciso di non presentarlo in queste commissioni, in questi consigli, per non appesantire ulteriormente il carico di materiale tecnico per i consiglieri, ma il materiale sostanzialmente è quasi pronto. A settembre ci rivediamo nelle commissioni e nei consigli per vedere questo materiale. L'idea è quella di approvarlo subito a settembre in forma di proposta, di bozza, quindi inventandoci una sorta di procedimento ex novo, per avviare una fase ulteriore di confronto e di dialogo con i cittadini e con i professionisti su quell'oggetto lì, sul regolamento edilizio. E sottolineo il fatto che questa fase di confronto è una fase del tutto volontaria, perché non è prevista da nessuna legge questa fase. L'obiettivo naturalmente è arrivare, visto che lì questo iter improvvisato del regolamento edilizio è un po' più ristretto rispetto ai 6 mesi che avremo davanti di perfezionamento del PUG, l'obiettivo è di arrivare allineati nella fase dell'approvazione, quindi di sfornare i due strumenti pressoché contestualmente per non avere dei vuoti disciplinari. Con l'adozione del PUG scatta la cosiddetta norma di salvaguardia, cosa che poteva essere fatta scattare già in sede di assunzione 6 mesi fa, ma proprio per la filosofia che abbiamo detto prima, quella della massima apertura al confronto e di uno strumento che sapevamo dover essere oggetto ancora di perfezionamenti, è stato deciso dall'Unione, dalla Giunta dell'Unione, di non applicare la salvaguardia dall'assunzione, ma di aspettare il momento dell'adozione. Che cos'è la salvaguardia? Significa che per 6 mesi, cioè da adesso fino all'approvazione dello strumento urbanistico nuovo, si sta in una fase transitoria in cui non è ancora decaduto il vecchio strumento, può ancora produrre degli effetti, si possono attuare previsioni del vecchio strumento purché non siano in contrasto con il nuovo. Quindi, tradotto in parole molto più semplici, valgono tutti e due gli strumenti, ma si applica la disciplina più restrittiva tra le due, detta in maniera forse eccessivamente schematica, però il concetto è quello. In più, naturalmente, il PUG spiega ancora più nel dettaglio della norma generale che cosa si può fare e che cosa non si può fare durante la salvaguardia, e quindi durante questi 6 mesi. E spiega esattamente che cosa succede se si è dentro a un piano, un comparto che è in fase di attuazione, e dice che naturalmente se la convenzione è valida continua a valere quella convenzione, dice che cosa succede se la convenzione scade e dà un periodo di limbo, diciamo, per attuarsi ancora dopo la convenzione in base alle regole precedenti, dopodiché subentra invece l'impianto normativo del PUG, e dice anche più nel dettaglio che cosa succede per gli interventi edilizi più contenuti, quelli diretti, i permessi di costruire, le SCIA e le CILA. E la norma di salvaguardia che viene proposta qui fa salvi tutti i titoli presentati prima di oggi, quindi prima dell'adozione. Quindi non solo quelli rilasciati, ma anche quelli presentati. Se sono presentati oggi e sono coerenti con il PRG vigente, possono continuare a essere attuati con quelle regole fino alla durata naturalmente del titolo, cioè fino a che vale il permesso di costruire. La fase di deposito è la fase che si è sviluppata dall'assunzione in poi. Il piano è stato pubblicato sul bollettino, 4 mesi di tempo per il deposito, 4 mesi è stata una scelta anche quella politica della Giunta, perché i mesi sono 2, sono 60 i giorni delle osservazioni previsti dalla legge, con la possibilità di rinnovarle per al massimo altri 60 giorni una volta sola, questo prevede la legge, ma la Giunta dell'Unione ha deciso di applicare il rinnovo in automatico, quindi di applicare direttamente i 120 giorni. E anche questo ha aiutato il dialogo con i cittadini e credo che abbia aiutato anche a contenere il numero delle osservazioni, perché le osservazioni sono arrivate, come vedremo, sono 142, non sono poche, ma non sono neanche tantissime rispetto alle attese, sono arrivate un po' meno di quello che ci aspettavamo, e forse anche dovuto a questa disponibilità di confronto con i cittadini. Gli incontri presi sono stati davvero molti, solo l'ufficio di piano ha fatto 210 incontri con singoli cittadini e con professionisti, in più quelli che gli uffici tecnici hanno fatto a loro volta nei quattro comuni. Stiamo parlando di una disponibilità che, mi permetto di dire, non banale, perché alcuni comuni nella fase di deposito chiudono la porta, nel senso che l'osservazione me la spedisci, ma non ne parliamo, non ti incontro per spiegare, perché ho bisogno del tempo anch'io per capire lo strumento. E invece questa disponibilità è stata, credo, apprezzata dai progettisti e ha aiutato anche a contenere il numero delle osservazioni. Delle osservazioni giunte da privati, che fanno parte dell'allegato A alla delibera in votazione questa sera, sono 142, più una giunta fuori termine, giunta e protocollata fuori termine, che non può essere valutata, cioè non è stata una scelta del gruppo di progettazione di non valutarlo, ma c'è l'obbligo imposto dalla legge urbanistica nuova di non valutare i contributi e le osservazioni giunte fuori termine. Al punto tale che vedremo poi addirittura un ente importante come ARPA ha fatto pervenire un proprio contributo fuori termine e noi non abbiamo avuto la possibilità di rispondere a quel contributo all'interno di questa fase. Poi ARPA in realtà sarà coinvolta dall'adozione in poi, come vi ricorderete, è prevista una fase dove non c'è più una partecipazione dei cittadini, non c'è più un confronto con gli stakeholder, è una fase di natura istituzionale, la definirei, un confronto tra l'Unione e i comuni e gli enti sovraordinati, provincia, regione, ARPA, gli enti titolati a rilasciare un parere sul piano, che quindi occupano i quattro mesi che seguono l'adozione del piano. Quindi avremo modo di recuperare il contributo di ARPA in quella sede, lo volevo dire per questo. Come vedete, qui c'è anche una ripartizione territoriale delle osservazioni, con Novi che ha un numero contenuto di osservazioni pervenute, d'altro canto però Novi ha un numero di contributi forniti da associazioni, in particolare dal circolo naturalistico novese, ma non solo, importante, quindi probabilmente si è riequilibrato anche in questi termini qui. Naturalmente le osservazioni sono state valutate con un criterio omogeneo per tutta l'Unione, casi analoghi, casi uguali sono stati trattati sempre con lo stesso criterio e ve ne accorgerete anche dalle risposte. Non mi piace questa slide, perché secondo me non era preparata questa. Va bene, lo stesso. E infatti, secondo me non era questa l'osservazione. Guardate, se mi permettete un attimo. Perché in realtà infatti è commissione. In realtà sì. La tabella con le osservazioni puntuali una per una è stata presentata in commissione, è stata messa a disposizione dei consiglieri, è stata messa a disposizione, come abbiamo avuto modo di dire, anche indicando nome e cognome dei proponenti, perché per mettere nelle condizioni il Consiglio Comunale di valutare anche eventuali conflitti di interesse e incompatibilità per la seduta di questa sera. Quindi avete avuto modo sicuramente di osservare nel dettaglio la tabella. Stasera l'idea era quella di non presentare nello specifico punto per punto, ma di andare con una sintesi più speditiva Eccoci qua. Non cambia poi moltissimo, però non volevo ripetere cose già fatte in commissione per non annoiarvi ancora di più. Eccoci qua. Sono andato un po' avanti. Il primo blocco abbiamo deciso di dividere in blocchi tematici le osservazioni. In realtà sulla destra vedete in quelli ovali dei numeri, in realtà quei numeri lì sono i numeri di riferimento delle osservazioni, quindi volendo si può riprendere la tabella e vedere anche nome e cognome di chi è coinvolto in questo tipo di osservazione. In un caso è stato chiesto la rimozione di un valore storico testimoniale del secondo Novecento da un edificio. Come sapete, il PUG ha introdotto questa nuova categoria di tutela non solo di edifici storici in senso stretto, ma anche del secondo Novecento, dandosi come criterio quello di tutelare alcune tipologie architettoniche che hanno caratterizzato l'architettura di quel periodo, proprio perché questo edificio in questione è caratteristico di quel tipo di tipologia che si voleva preservare, saremmo dell'idea di proporne un non accoglimento di questa osservazione. Sottolineo il fatto che di questi edifici tutelati del secondo Novecento ce ne sono un pugno in tutta l'Unione, sono veramente molto pochi, quindi quei pochi che sono stati selezionati perché avevano delle caratteristiche interessanti, secondo noi, da aprire la riflessione del valore testimoniale del secondo Novecento. Poi vi è stata un'altra categoria di osservazioni sul rendere ammissibile la demolizione e successiva ricostruzione per stralci. Questa in realtà legata all'edificio in questione è un tema delicato per il quale proporremmo un accoglimento parziale, perché la proposta proponeva anche proponeva anche di eliminare il livello del vincolo. Questo non è stato fatto, è stato abbassato il livello di tutela rispetto all'assunzione. La tipologia di ristrutturazione edilizia tuttavia di riferimento è quella dettata dal DPR 380 e dalla legge regionale 15, che tratta nello specifico i casi degli edifici tutelati e fa dipendere il tipo di ristrutturazione anche dallo stato conservativo dell'edificio. Vi è poi una richiesta di rimuovere il valore storico testimoniale dell'edificio per lo stato di conservazione dimostrato. Questo vale la pena spendere un minuto per capire il criterio che ha governato queste decisioni. Noi abbiamo fotografato dall'esterno questi edifici e abbiamo attribuito una serie di valori testimoniali a questi edifici in base alla documentazione in nostro possesso, che era solo parziale ed era esterna. In sede di osservazione molti proprietari hanno detto: è vero, dall'esterno sembra così, ma dovreste vedere com'è ridotto dentro. E allora hanno presentato la documentazione per dimostrarci che lo stato non era quello che avevamo dichiarato. In questi casi il criterio è stato abbastanza semplice, perché se la documentazione era esaustiva e dimostrava effettivamente uno stato diverso rispetto a quello battezzato in assunzione, l'osservazione tendenzialmente è stata accolta. Se la documentazione non era sufficiente per ripensare al livello di tutela attribuito, oppure se la documentazione non c'era proprio, non eravamo nelle condizioni di rivalutare un valore di questi edifici, ragione per cui le osservazioni sono tendenzialmente non accolte. Infine, questo è un altro caso, la rimozione del valore storico testimoniale di edificio di proprietà, in questo caso nel rurale, sempre per lo stato di conservazione. Anche in questo caso la risposta è simile a quella precedente, perché non emergono dalla documentazione presentate gli estremi per togliere il vincolo come invece è stato richiesto, quindi ci si rifà al livello di ristrutturazione edilizia consentito dalle norme sovraordinate. Infine è stata fatta una osservazione sul elaborato TR5 che riguarda gli edifici incongrui, chiedendo la rimozione del carattere di incongruo da un edificio. In realtà, guardando i criteri regionali e guardando la situazione di quell'edificio, invece ci sembra proprio coerente con i criteri regionali, quindi saremo per confermare l'indicazione di incongruo su quel edificio, quindi per non accogliere l'osservazione. Resta anche da dire che nell'osservazione veniva richiesta una specificazione normativa su che cosa può essere fatto nel frattempo se non si sposta quel volume, e su questo invece abbiamo lavorato a livello normativo per spiegare un po' meglio che cosa si può fare. Questa schermata che vedete, l'avete già vista in commissione, riguarda invece 7 osservazioni che non hanno la targhetta Novi, non sono riferibili territorialmente a voi, però sono generiche, e qui la scelta poteva essere solo di due tipi: o si decideva di non portarle all'attenzione di nessun consiglio comunale, ma allora nessuno si sarebbe espresso su queste osservazioni, oppure la scelta fatta è stata quella di portarle all'attenzione di tutti i consigli comunali. Qui, molto brevemente, perché si va molto nel tecnico, ci sono osservazioni che si richiamano a un impianto normativo precedente e chiedono di ritornare a quello anche come parametri, anche come indici, e non è nella filosofia, naturalmente, neanche nel significato stesso del nuovo percorso di revisione di uno strumento urbanistico, quello di riagganciarsi a una fotografia e a uno scenario di pianificatorio di 20 anni fa, ma proprio di trovare l'occasione di rianalizzare le criticità esistenti nella situazione attuale e di valutare una disciplina tarata su quello che si vede adesso, non su quello che è stato un giudizio espresso anni fa. Quindi tendenzialmente questo tipo di osservazioni ha avuto una proposta di non accoglimento o addirittura di non pertinenza in alcuni casi. La non pertinenza in realtà è un contributo molto corposo presentato da un tecnico professionista che agisce nel territorio, che ha deciso su a sponte di fare un'istruttoria di tutti gli articoli normativi, ha presentato una quarantina di pagine di contributo, tutto generico, quindi non su interessi suoi personali, ma tutto mirato a perfezionare le norme, ragion per cui abbiamo spostato la sua richiesta dalle osservazioni puntuali, l'abbiamo spostata equiparata a un'osservazione fatta da ente, perché necessita di un riscontro più discorsivo. Ci sono poi delle richieste di eliminare l'obbligo di abbattimento di superfettazioni all'interno di interventi di ristrutturazione, e qui naturalmente non basta dire che la superfettazione o l'elemento precario sono edifici incongrui nel contesto. Non basta dire che è utilizzato dall'azienda agricola, non basta dire che c'ho dentro gli strumenti, c'ho dentro i miei attrezzi, perché se e solo se stiamo parlando di ristrutturazione complessiva, in un intervento di ristrutturazione complessiva ci sta che quel volume me lo si giochi in un'altra maniera e si crei una qualità ambientale complessiva superiore. Vi è poi una richiesta di approfondire il tema dei tetti, delle facciate verdi, superfici captanti. Qui si tocca un argomento di grande interesse per le nuove tematiche legate al governo del territorio. Proporremmo un accoglimento parziale, perché il tema è sviluppato, è coerente con la strategia del PUG, questo sicuro, è sviluppato in maniera generica nel PUG, ma è trattato ancora più nel dettaglio nel regolamento edilizio, quindi la risposta più che altro viene trovata in un altro strumento che non è quello del PUG. C'è la richiesta di una nuova fermata di linea su ferro in una determinata posizione. Anche in questo caso saremmo per proporre un accoglimento parziale, perché, come diceva l'assessore, abbiamo fatto questo studio di fattibilità sul potenziamento del servizio ferroviario. È uno studio importante che può aprire degli scenari, che valuta degli scenari progressivi, da scenari con poco con un scarso intervento infrastrutturale, a scenari con un ampio intervento infrastrutturale, è chiaro che viene demandato a quegli scenari, a quella fase progettuale, l'approfondimento su quale sia la scelta localizzativa migliore delle stazioni o se ce n'è da mettere una in più o una in meno. Naturalmente non compete, non è la dimensione del PUG. In sintesi delle cinque proposte e cinque osservazioni pervenute riferite al territorio comunale, abbiamo che due hanno una proposta di accoglimento o integrale o parziale e tre accoglimento di non accoglimento. Va detto come discorso generale, non solo su Novi, che gran parte delle osservazioni che hanno una proposta di non accoglimento sono riconducibili a un non accoglimento ex norma, cioè di mancanza di coerenza con le norme e con i piani sovraordinati, quindi quasi un non accoglimento d'ufficio, oltre naturalmente a quelle che nel merito non andavano nella stessa direzione della strategia del PUG. Oltre a queste osservazioni private, come detto, non le ripetiamo naturalmente, ma volevo mettere la schermata per ricordarvi quali enti e associazioni hanno contribuito al perfezionamento del piano tra l'assunzione e l'adozione. Di questi enti c'è un allegato che riassume in sintesi il contenuto del contributo e il riscontro che proporremmo come, non è, ripeto, non è una risposta puntuale accolta o non accolta, ma è un discorso di risposta. Il tutto è raccolto nell'allegato B alla delibera di questa sera. L'allegato C invece riguarda il contributo istruttorio fornito dagli uffici, che è tutta quella serie di perfezionamenti, correzioni di errori materiali, di errori cartografici, miglioramento della resa cartografica, miglioramento di molti aspetti trattati in norma che magari sono stati sviluppati in maniera più chiara anche sulle segnalazioni dei cittadini. Ecco, tutto l'insieme degli aggiustamenti, diciamo, d'ufficio fatti tra l'assunzione e l'adozione costituiscono l'allegato C alla delibera di questa sera. Io mi fermerei qui chiedendo cortesemente, se possibile in un tempo contenuto, all'architetto Vecchietti di ricordare un po' l'entità dello strumento che stiamo e l'importanza dello strumento che stiamo per adottare, perché a forza di andare sempre più nel dettaglio, sempre più nel dettaglio, sempre più nel dettaglio delle osservazioni, abbiamo notato anche nella trattazione con gli altri consigli che si perde anche un po' il riferimento sull'entità complessiva e su quale sia lo scenario strategico in cui il PUG ci accompagna, che è uno scenario dal punto di vista del governo del territorio molto ma molto differente da quello dettato dalle leggi precedenti. Vi ringrazio.
Sì, è vero, è molto diverso, soprattutto anche per Novi, che attualmente ha ancora un vigore un PRG, cioè non ha adeguato la sua strumentazione alla legge 20 facendo il PSC e RUE. Questo da un punto di vista come dire, della comprensione anche del nuovo strumento pone un po' in come dire, una situazione un pochino più complicata, perché già nella legge 20 alcuni spiragli rispetto alla legge 24, cioè la nuova legge urbanistica, c'erano in nuce, sono stati sviluppati in modo molto più approfondito, però c'erano già, diciamo, dei segnali quantomeno. Quindi segnali che sono sostanzialmente riferibili a, da un lato, una diversità di contenuti, cioè proprio di obiettivi, diciamo, della legge. Gli obiettivi della legge 24 sono molto diversi e molto particolari, ma anche una diversità di elaborati, cioè come diciamo, il piano è strutturato. Differenze che sono fondamentali e che cercherò di segnalarvi, sintetizzarvi nel modo estremamente contenuto. Obiettivi. Allora, gli obiettivi, la legge 24 parte dal riferire due obiettivi sostanziali, cioè uno è il contenimento del consumo di suolo e l'altro la promozione della rigenerazione urbana. Cosa significa questo? Che andare al 2050 l'obiettivo della legge è quello di avere degli interventi a consumo di suolo a saldo zero. Poi vi spiegherò cosa significa saldo zero. Come viene calcolato il consumo di suolo? E qui c'è una sostanziale novità, nel senso che mentre nei piani, soprattutto nel PRG, eravamo abituati a fare il famoso dimensionamento che cercava di quantificare quelle che erano attraverso l'evoluzione soprattutto della popolazione ma anche del produttivo, cercare di capire quelle che erano le esigenze negli anni futuri per il territorio, la legge 24 ribalta completamente l'orizzonte e definisce che andare al 2050 il consumo di suolo costituisce il 3% del suolo urbanizzato al 2018, al 1 gennaio 2018. Questo cosa significa? Che una delle prime azioni che è stata fatta nel percorso di formazione è stato quello di definire quello che era il territorio urbanizzato al 2018, seguendo ovviamente le regole indicate dalla legge, e calcolare questo 3%, che, ripeto, è il suolo consumabile al 2050. Questa data deriva da tutta la programmazione europea e il recepimento a livello italiano della stessa. Cosa significa per il Terre d'Argine questo? Che il 3% complessivamente per l'Unione sono circa 80 ettari, poco più di 80 ettari, che sono articolati ovviamente nei quattro comuni e novi, il suo 3% è costituito da 8,32 ettari. Questo è il suolo consumabile al 2050 che però viene definito come saldo zero. Cosa significa? Che se all'interno di una trasformazione io riesco a desigillare una parte di territorio, questo non mi va a incidere sul 3% e quindi è una differenza, cioè quello che io urbanizzo meno quello che pongo in desigillazione. E se volete potremmo considerare questo 3% il dimensionamento del PUG, dimensionamento completamente diverso da quello che veniva in passato, però ha un suo significato. Il secondo obiettivo è quello della rigenerazione urbana. Volevo precisare un'altra cosa sul 3%. Questo 3%, a differenza di quello che avveniva nei piani precedenti, non è localizzato all'interno del piano, ma è solamente una quantità e all'interno della Valsat sono definiti dei criteri con cui questo 3% può essere utilizzato, quindi una quantità ma non localizzata. Cioè le zone di espansione previste dai PRG o comunque le aree urbanizzabili previste dai PSC non sono più cartografate all'interno del PUG. Assieme al contenimento del consumo di suolo, la legge promuove la rigenerazione urbana, rigenerazione che il PUG cerca di portare avanti con tutta una serie di obiettivi che sono contenuti all'interno della strategia e che trovano poi all'interno delle norme le regole con le quali questi interventi possono essere attuati. Rigenerazione urbana che parte dal presupposto che esiste una larga quota di patrimonio edilizio che ormai ha superato, la fase di vita e che deve inevitabilmente essere rigenerata sia in chiave anche energetica, non solo strutturale. E quindi la promozione di questi interventi di rigenerazione trovano all'interno del PUG una loro dimensione. La legge, vi ho detto, non vengono perimetrate dunque le aree urbanizzabili, ma una delle grandi novità della legge 24 è la strategia, o quello che all'interno della legge viene definita come la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Che cos'è questa strategia? È un documento che non è conformativo, ma che dà dei criteri, degli obiettivi ben precisi per lo sviluppo del territorio, che devono essere perseguiti in tutte le trasformazioni, sia quelle più complesse, ma anche quelle trasformazioni più minute che vengono attuate all'interno della città costruita. All'interno di questa strategia, quindi, trovano spazio sia quelli che sono le tendenze evolutive del territorio, gli obiettivi sia di carattere territoriale, quindi strategie di unione, ma anche strategia d'area vasta, sia quelle invece che sono le strategie più specifiche dei singoli comuni e che vanno a intervenire anche su determinati luoghi. Ma oltre a questo ci sono anche contenute all'interno della strategia la prefigurazione di quella che dovrà essere la città pubblica che, a differenza del PRG, non viene individuata singolarmente, non vengono individuate le singole aree, ma vengono indicate all'interno della strategia, a partire dall'individuazione di quelle che sono le criticità del territorio, quelli che devono essere le misure, se volete, compensative, integrative, che vanno a risolvere questo tipo di criticità. Questi sono un po' gli aspetti principali. C'è qualcos'altro?
No, Presidente, noi naturalmente nella presentazione abbiamo a disposizione del materiale illustrativo di dettaglio, però è a disposizione dei consiglieri, se c'è qualche domanda lo tiriamo fuori, però. Certamente.
Benissimo, qualcuno ha dei chiarimenti? Qualcuno delle domande da fare? Nessuno? Niente, andiamo avanti. La dichiarazione di voto, qualcuno ha voto? Interventi? Scusate, pensavo di averlo detto, ma vede il caldo, mi dà la testa anche a me. Passo la parola al consigliere Dotti Davide.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei esprimere qualche punto di soddisfazione e qualche altro di rammarico e forse un po' di delusione. Abbiamo ascoltato che il primo cardine di questo PUG che andiamo ad adottare è la riduzione del consumo di suolo, indirizzato questo dalla legge regionale, e su questo esprimo soddisfazione. Oltre a ricordare come quanto avvenuto in Romagna sia stato aggravato dall'eccessiva cementificazione, da tempo mi chiedo perché sia necessario, ad esempio, sottrarre terreno agricolo per edificare nuove abitazioni, quando tutti vediamo che siamo circondati da vecchie case abbandonate, ormai divenute dei ruderi, che si potrebbero recuperare. E l'altra soddisfazione che esprimo è legata alla revisione di alcuni coefficienti e superfici edificabili per le attività agricole, dopo le relative osservazioni di qualche associazione di categoria. Tali coefficienti, infatti, stando all'idea iniziale del PUG, rischiavano di condizionare e limitare fortemente i futuri sviluppi delle imprese agricole, con relativi danni sia al mondo del lavoro che al nostro territorio, in quanto la cura del nostro territorio dipende anche dalle attività agricole. Quindi grazie. E vengo ora ai rammarichi, in quanto sempre le stesse associazioni hanno evidenziato anche altre criticità che non sono state accolte, ma che condivido, e non sono state accolte perché non potevano essere accolte, in quanto il PUG sottostà appunto alla legge regionale. Mi riferisco al tema della rigenerazione urbana, che è il secondo cardine del PUG, degli edifici rurali che presentano vincoli storici o paesaggistici. Tali vincoli, che riguardano la grandissima parte degli edifici rurali del nostro territorio, costringono chi volesse recuperarli a mantenerne inalterate dimensioni, forma, struttura, aspetto, materiali, arrivando anche ad impedirne la demolizione seppur si trovino in stato fatiscente o di abbandono, o realizzati con materiali e metodologie superate e pertanto potenzialmente poco sicuri o comunque sicuramente non moderni e sostenibili. Inoltre, sempre la legge regionale, di conseguenza anche il PUG, tornando alle attività agricole, prevedono che in caso di nuove costruzioni aziendali vi sia l'obbligo di recuperare prima gli edifici inutilizzati dall'azienda agricola. E questo va anche bene, ma il più delle volte tali edifici sono vincolati e quindi vanno recuperati praticamente come erano 30, 50 o 100 anni fa, come struttura, e quindi in modo palesemente quasi disfunzionale all'attività agricola o comunque poco utile. Qui porto quindi la richiesta di tanti cittadini che già negli anni del terremoto si sono scontrati con queste norme fino alla resa e con tanti sospiri, ma ancor più fondi pubblici, hanno ripristinato e reso antisismici edifici inagibili, vincolati, spendendo anche il doppio di una semplice demolizione e ricostruzione, ricostruzione tal quale alla precedente. Ma tanto lì erano i soldi dello Stato. La mia preoccupazione è che con tali premesse di spesa e di scarsa flessibilità a modificare, banalmente anche solo ridurre le dimensioni di tali edifici, semplicemente nessuno li vada a recuperare, perché costerebbe troppo e alla fine si avrebbe una casa troppo grande, troppo dispendiosa o un edificio decisamente non funzionale alla tua attività agricola, eccetera, eccetera. Basti pensare che neanche il bonus del 110%, neanche con questo bonus tanti di questi edifici sono stati recuperati, probabilmente proprio per questi motivi. Per cui chiedo a voi, perché non so chi chiederlo, adesso che non si potrà più costruire ex novo e che la rigenerazione è una delle strategie cardine del PUG e della legge regionale, vogliamo dare un po' di flessibilità al recupero di questi edifici, un margine di revisione, di modifica di questi vincoli, non per fare qui da noi le baite dell'Alto Adige o i grattacieli di Manhattan, bensì per fare edifici sempre col nostro stile, del nostro territorio, ma magari sostenibili energeticamente, che siano funzionali alle famiglie e all'attività di oggi. Ci sono case di oltre 500 metri quadri, chi crediamo che le andrà a recuperare qui nella bassa modenese? Quindi per favore chiedo alle amministrazioni, agli uffici, di essere nei prossimi anni un po' più elastici in queste situazioni, perché altrimenti davvero ho paura che i ruderi rimarranno ruderi. E questo per me è un vero rammarico. So anche che le cose non sono così semplici e tutto dipende dalla normativa regionale, ma allora magari proviamo a far presente qualcosa in regione con l'aiuto delle associazioni, far presente che c'è questo problema che blocca tanti cittadini, per provare a dare un po' di flessibilità a tutto questo. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Ma io, così, ascoltando, mi è venuto anche un chiarimento, una domanda da chiedere eventualmente, rispetto a un'osservazione che è stata fatta, a una delle osservazioni che sono state fatte nello specifico dal Circolo Naturalistico Novese riguardo all'autostrada regionale Cispadana, dove nella risposta a questa osservazione sostanzialmente non c'è una risposta, insomma, perlomeno non ho capito quale sia la risposta al loro quesito. L'autostrada regionale Cispadana all'interno di questo piano, che ruolo ha? Quanto il PUG poteva o potrà intervenire su una scelta di questo tipo? Se può farlo, ovviamente.
Qualcun altro vuole intervenire? Dunque, allora passo la parola al dottor Moreno Veronese per le risposte.
Parto dalla fine. Nella risposta, nella proposta di riscontro al contributo del Circolo Naturalistico Novese, il tema viene sviluppato sotto vari aspetti, cioè viene posto dal circolo sotto vari aspetti, e quindi merita una risposta anche di altrettanto complessa. Partiamo dalle cose sulle quali non possiamo agire. Quello è un intervento che viene giocato su un altro tavolo, per essere chiari. Obbligo del PUG è riportare nelle cartografie strategiche il livello di progettualità allo stato in cui è in quel momento, così come gli enti e i tavoli sovraordinati lo indicano. Quindi non c'è una decisione del PUG di variare il tracciato o di variarne le caratteristiche rispetto a un tema che non è di competenza comunale. Ciò detto, alcuni spunti dell'osservazione presentata aprivano a temi di carattere strategico che invece ci sembrano interessanti. In particolare il tema del rapporto tra questa infrastruttura e il ruolo che ha per il territorio, quindi non solo come usa il territorio per i fini stessi dell'infrastruttura, ma come scambia col territorio, quindi anche dei potenziali benefici per la realtà territoriale locale, è un tema interessante. La risposta sicuramente è una risposta equivoca, ma non poteva essere diversamente, perché da un certo punto di vista si riconosce che il tema del rapporto tra quell'infrastruttura e il territorio è un tema che, se potesse ancora essere posto sui tavoli giusti, è un tema di natura strategica. E siccome il PUG ha una dimensione, come si diceva, anche strategica, riconosce questo aspetto importante e interessante, che se vi è l'occasione per l'ente di partecipare a questi tavoli e porre ancora questo tema, sembrerebbe, almeno a noi sembrerebbe coerente, a prescindere dal risultato, dall'esito di quel procedimento, ma porre il tema del rapporto col territorio è un tema, secondo noi, che rimane strategico. Ecco il senso di una risposta che oggettivamente non poteva essere una risposta facile, perché si entra su una dimensione che non è di competenza del PUG, ma che tocca aspetti strategici che invece per il PUG sono anche abbastanza interessanti. Questo in maniera molto molto schematica. Due parole anche sulla precedente, che non era una effettivamente una domanda, però ne approfitto. Insomma, è chiaro che non tutto viene governato dallo strumento urbanistico, soprattutto ci sono anche dei paletti posti dalle norme dalle norme sovraordinate che dicono che comunque quando un edificio è tutelato si va trattato con, in una determinata maniera, che è esattamente quella che riportiamo dentro lo strumento urbanistico. Però voglio cogliere più che l'obiezione alla normativa che poi nel suo intervento finale ha posto anche sul tavolo di riflessione giusto, cioè se quello è un tema sul quale riflettere, non è un tema sul quale riflettere in uno strumento urbanistico, ma su un altro tavolo. Però mi sentivo di sottolineare il fatto che l'impianto complessivo, normativo, che governa le possibili trasformazioni in territorio rurale legate all'azienda produttiva sia un impianto che rispetto a qualche anno fa offre strumenti e spazi di manovra secondo me superiori. In particolare, nello specifico, il tema del dover recuperare l'edificio prima di poter chiedere un'altra volumetria funzionale all'azienda agricola, come tema generale è un tema che è presente nella legge urbanistica ed era presente anche nella legge urbanistica precedente, quello di dare la priorità generale al recupero dell'edificio da tutelare. Però onestamente la legge urbanistica pone anche uno strumento come il PRA, che di fronte a una dimostrazione dell'azienda agricola che non può utilizzare certi spazi per le sue esigenze funzionali, non gli impedisce di costruire delle nuove volumetrie. Per essere chiari, c'è comunque una forma di strumento che in caso di necessità può essere attivata, è uno strumento un po' più complesso magari, però comunque essendo interventi, stiamo parlando di interventi legati a esigenze funzionali dell'azienda, quindi anche argomentarle un po' di più non credo che sia un grande sforzo, perché è un momento in cui l'azienda si interroga su se stessa, sul suo futuro, quindi ci sta anche come tema. Quindi questa possibilità c'è. Poi per il resto, diciamo, un pochino di interventi sull'impianto normativo, sugli edifici non tutelati, credo che si sia fatto molto, si siano anche aperte delle strade del non ricondursi necessariamente alla fedele ricostruzione, alla tipologia originaria, ma anche ad aprirsi a nuove forme espressive, purché dialoganti col contesto rurale di inserimento. Credo che il tema cardine sia proprio quello dell'edificio tutelato, che è lì che può nascere un qualche difficoltà che, ripeto, però con alcuni strumenti si possono superare. Non dimentichiamo che c'è sempre la possibilità, che in norma abbiamo scritto, che rispetto allo scenario che abbiamo fotografato noi, che è uno scenario parziale di ogni edificio tutelato, che dice questo edificio è destinato in questo momento a servizio all'agricoltura ed è in stato buono, questi appellativi, queste caratteristiche che vengono inserite dentro la scheda possono essere tutte non l'attribuzione del vincolo, sto parlando proprio di caratteristiche di dettaglio sullo stato di conservazione, sulla tipologia, possono essere tutte quante smentite in maniera argomentata nel momento della pratica edilizia, cioè il progettista che interviene su quell'edificio e si ritrova una scheda che dice questo è un edificio al servizio dell'agricoltura, quando in realtà magari ha una funzione abitativa legittima da 20 anni, dimostra lo stato di fatto e quindi può cambiare anche il contenuto della scheda. Analogamente, un edificio che è considerato in buono stato ma che in realtà viene dimostrato dalla documentazione che è in uno stato di rudere, accede a quell'opportunità che la legge sovraordinata consente di intervento ai ruderi, che è più ampio, pur parlando sempre di edifici tutelati, più ampio rispetto a uno stato conservativo migliore. Quindi c'è comunque uno spazio di manovra che non si chiude con il PUG, ma che il PUG apre come normativa e può essere affrontato anche in sede del singolo progetto edilizio.
Ci sono altri interventi? Altre domande? Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Alcuni aspetti sono già emersi nella presentazione. Sicuramente colpisce il fatto che siamo già a 2 anni e mezzo da quando è iniziato il percorso per la creazione di questo nuovo strumento urbanistico. Vorrei riconoscere quanto sia importante il fatto che sia stato realizzato un progetto che armonizza e collega i nostri 4 territori e fornisce loro delle strategie e azioni per gestire le criticità presenti e ne orienta la futura trasformazione, toccando tutti i vari aspetti, la sostenibilità ecologica e ambientale, la relazione tra i diversi territori, la salute, la socialità, l'attrattività, l'innovazione e anche l'identità e l'appartenenza. Proprio un ragionamento a 360 gradi sul territorio dell'Unione. Ma questo ha un'implicazione anche sulla governance dell'Unione, che secondo me ne esce cresciuta con un nuovo livello di capacità di gestione, perché ha finalmente affrontato temi quali la pianificazione futura del territorio e il coordinamento del futuro sviluppo all'interno di quella che è la capacità di gestione che questa giunta dell'Unione ha ed ha dovuto acquisire ancora di più. Secondo me questo, anche più di altri servizi che sono stati conferiti in Unione, ha portato questa nostra Unione a un'ulteriore maturazione. Devo dire che ho molto apprezzato il lavoro fatto di partecipazione, anche con modalità innovative, abbiamo sentito prima, ma mi ricordo anche del questionario online, mi ricordo di video divulgativi e tutto il lavoro di coinvolgimento che è stato fatto a tutti i livelli, con anche la disponibilità dell'ufficio di piano diciamo a un'apertura settimanale, cioè cose che normalmente in passato non esistevano. Quindi sicuramente questo approccio difficile ma anche così aperto al tempo stesso è un segno di una capacità che non era scontata, secondo me, quando è iniziato questo percorso. Sicuramente nell'occasione è giusto anche ringraziare chi ha fatto questo lavoro a tutti i livelli, di Unione Comunale, ma anche tutte le relazioni che sono sicuro sono state impegnative con gli altri livelli provinciali e regionali. Mi chiedevo anche, questa invece era una domanda, quali margini, forse in questo senso tocco un po' anche quando detto dal consigliere Dotti, quali margini abbia il piano urbanistico nel suo futuro per assorbire eventuali future proposte di variazione, adeguazione, anche perché, come è stato detto, è un'esperienza quasi unica e quindi pertanto dobbiamo mettere già in preventivo il fatto che avremo sicuramente bisogno di tornare a ragionare su alcuni aspetti. Chiudo solo riprendendo insomma anche i ringraziamenti per così tanto lavoro e così lungo lavoro che non è ancora finito.
Ci sono altri interventi, altri chiarimenti, altre domande? Okay. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Grazie Presidente. Volevo solo puntualizzare un paio di questioni. La prima è, vorrei che tenessimo presente una cosa. Il PUG comincia ad essere uno strumento operativo, l'espressione di una normativa precedente. e la normativa precedente, che come appunto dicevo era la legge 24 del 17, ha avuto tutto un iter costitutivo, che non è stato il legislatore si è messo lì, ha scritto la legge e poi l'ha fatta approvare dai consiglieri. C'è stato tutto un percorso di partecipazione, di coinvolgimento in primis sicuramente delle associazioni agricole, ma di tutte le associazioni che si interessano e si occupano del territorio, degli stessi enti locali. Cioè è stato un lavoro molto grande, ma anche appunto compartecipativo, e da un primo impianto si sono aggiunti, tolte, cambiate, ragionate. Io ricordo alcuni incontri in regione, ero appena stata nominata, sono andata anch'io, ma anche prima come dipendente dell'ufficio tecnico. Cioè è stato un ragionamento molto complesso e di superamento di quella che era la vecchia normativa, che prevedeva una settorializzazione molto forte del territorio e un non voglio dire spreco, ma secondo me un suo sovrautilizzo, no? O un utilizzo forse estremo, senza ragionare per area vasta, ma semplicemente per esigenze legate alle autonomie locali e basta. Quindi questo come dire, passaggio, questo lavoro fatto in precedenza sulla legge ha messo in campo un po' tutte le varie parti, quindi abbiamo sia i tecnici ma anche le associazioni agricole che hanno espresso il loro parere e partecipato alla stesura della legge stessa. Per quanto riguarda gli edifici agricoli, in realtà se entriamo nel particolare troviamo diverse azioni favorevoli. Demolizione e ricostruzione degli edifici è possibile, come diceva appunto anche il dottor Veronese, hanno il vincolo di essere ricostruiti dove erano, come erano, ma si possono cambiare, cioè quelli gli edifici vincolati hanno la possibilità anche di vedersi mutare la destinazione d'uso, e questo è un incentivo a poter recuperare appunto tutta questa serie di edifici fatiscenti che fino a questo momento potevano essere utilizzati solo esclusivamente per l'attività agricola, invece adesso cominciano un po' ad ampliare questa tipologia. Le stesse aziende agricole hanno la possibilità di presentare dei piani di riconversione dell'attività agricola, di ammodernamento, di ampliamento, che prima non erano previsti. Si poteva fare meglio? Probabilmente sì, si potrà fare meglio in futuro, al momento credo che sia fondamentale cominciare a ragionare, a lavorare su quello che abbiamo adesso, cioè una normativa e un piano urbanistico, e cominciare a gestire questo. Poi, come diceva appunto anche il vice sindaco, magari delle volte in corso d'opera escono delle problematiche, escono delle questioni che diventano rilevanti per una, due, tre, quattro o più amministrazione, e con la regione si discute. Infatti è facile, no? Che spesso nelle leggi troviamo degli emendamenti, delle aggiunte, degli aggiustamenti. È comunque un processo lungo, che deve partire da qualche parte. In questo momento parte da questo strumento. È il miglior strumento urbanistico? No. È comunque uno strumento, secondo me, fatto bene, dove ci si è impegnati tanto tutti, dalla parte politica a quella tecnica, ma anche dove si sono impegnati tanto i cittadini. Come diceva sempre il dottor Veronese, le osservazioni che sono arrivate sono estremamente interessanti, cioè sono estremamente costruttive. In molti si sono messi lì e hanno scritto, compreso il nostro circolo naturalistico, una serie di interventi che sono andati a migliorare il nostro stesso piano e la nostra stessa idea di piano. Quindi è questa un'azione veramente corale, e credo che sia il suo più grande pregio. poi vedremo insomma in corso d'opera se abbiamo inserito gli obiettivi giusti e siamo in grado di raggiungerli. Secondo me siamo in un, come dire, a un buon punto ed è stato fatto un buon lavoro.
Ci sono altri interventi?
No.
Bene, sì. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma questa sera siamo focalizzati particolarmente sul lavoro che è stato fatto per il territorio del nostro comune, chiaramente, quindi a tutti i ringraziamenti generali che sono stati fatti, a cui mi associo. Sottolineo l'impegno e la proprio come posso dire l'attenzione, la particolare capacità che anche l'ufficio comunale, in particolare la nostra responsabile architetto Mara Pivetti, ha avuto proprio nelle fasi di gestione, di correzione di tutti gli elaborati del piano, che hanno richiesto veramente un impegno e una dedizione così particolare proprio per cercare di essere il più possibile aderente con quelle che sono le strategie che abbiamo definito, insomma, quindi grazie davvero anche per tutta la parte relativa nello specifico al nostro territorio. Il nostro territorio che si aggiunge però all'interno di un sistema, e il PUG è stato veramente, è in grado, sarà in grado di cucire tutti i territori, tutti i quattro comuni, verso quel disegno di città diffusa che ormai è diventato insomma una parola comune, mi piace spesso ricordarlo, perché con l'adozione, ma ancora di più con l'approvazione del PUG, sarà anche formalmente definito questo territorio, questa città diffusa dal punto di vista proprio delle norme, dei documenti di pianificazione per il futuro. Il vice sindaco ha ricordato molto bene anche le strategie, gli obiettivi, i cinque assi strategici del PUG, quindi non mi sto a ripetere, ma credo che davvero questi temi abbiano guidato l'elaborazione e la costruzione di tutto il piano fin dall'inizio di questo percorso così lungo, associandolo ad un grande impegno proprio nell'ascolto, nel confronto in tutti gli ambiti possibili, insomma, forse a volte anche richiedendolo, ricordava lo stesso dottor Veronese, richiedendo un impegno anche da parte degli stessi consiglieri in più momenti, insomma, di questo percorso particolarmente impegnativo, significativo, insomma, quindi veramente tutti sono stati interessati all'interno di questo percorso, ma finalmente questa sera siamo chiamati anche ad esprimere un voto. Quindi sottolineo che rispetto al consiglio che era stato fatto sulla assunzione del piano, dove semplicemente venivano presentati degli elaborati e c'era una sorta di come posso dire ruolo da spettatore insomma del consiglio comunale, questa sera noi esprimiamo il voto proprio del nostro organo consigliare. Lo esprimiamo perché inizia ad avere effetti questo piano urbanistico, inizia questo tema della salvaguardia, quindi è una responsabilità importante insomma, che ci assumiamo questa sera, che vi proponiamo come giunta di assumere all'interno di questa assemblea, proprio perché inizia ad esprimere, inizia a realizzare gli effetti sul territorio, proprio cercando di armonizzare l'attuale piano regolatore con le nuove previsioni del piano urbanistico, ovviamente andando sempre a verificare qual è la versione più restrittiva della norma, ma cominciano a vedersi i primi effetti sul territorio, in particolare nel cercare di limitare quegli interventi che potrebbero essere in contrasto con la visione complessiva che il piano urbanistico avrà nei prossimi anni. Concludo il mio intervento sottolineando anche l'importanza del regolamento edilizio che è stato spiegato bene all'inizio, non fa parte diciamo in modo specifico del piano urbanistico, ma che comunque abbiamo immaginato di poter mettere in consultazione a partire da settembre appunto con questa delibera della Giunta dell'Unione che definirà la bozza del testo del regolamento, soprattutto perché per la prima volta sarà anche questo un regolamento uguale per tutti e quattro i territori. Quindi è chiaro che sarà necessario proprio uno studio approfondito, sarà necessario cercare di capire quei punti che sapevamo essere di distanza, essere di una sorta di cesura tra i quattro territori anche nei regolamenti stessi, possano diventare invece delle cuciture, possono diventare delle intersezioni tra i quattro comuni. Quindi sostanzialmente ogni consiglio comunale chiaramente andrà ad adottare il proprio regolamento, ma che sarà uniforme rispetto a quella che è la disciplina complessiva dell'Unione, in modo da armonizzare anche qua tutti gli aspetti regolatori appunto del piano urbanistico. Quindi ripeto, questa sera il nostro ruolo diventa un ruolo da protagonisti, perché il nostro voto che verrà posto sulla delibera del piano urbanistico e successivamente poi domani sera con la votazione conclusiva nel Consiglio dell'Unione, che recepirà tutte le varie i vari passaggi che i consigli comunali avranno fatto in queste serate di adozione dei documenti del piano, chiaramente avremo finalmente attivato i primi effetti del piano urbanistico sul territorio. Grazie.
Altri interventi? Dichiarazione di voto? Passa la parola al consigliere Ferrari Marco.
Buonasera a tutti. Sì, allora, noi intanto, come dire, cogliamo positivamente, come è già stato detto dall'inizio, quando è stato presentato i primi incontri, lo strumento, quindi un PUG, questa volta che è stato, come dire, ampliato non soltanto all'interno di un singolo comune, ma all'interno dell'Unione, quindi un modo di ragionare completamente diverso anche nella costruzione, anche un confronto con la cittadinanza, sicuramente un aspetto più che positivo, quello che riguarda semplicemente dei regolamenti che non fossero dei regolamenti soltanto comunali, ma espandibili appunto all'interno di un territorio ampio, è sicuramente un aspetto più che positivo e lodevole. Come anche diventa necessario pensare, diciamo così, in grande nel momento in cui Carpi andrà ad adottare quello che sarà la costruzione di un nuovo ospedale, la costruzione di un'università, di conseguenza farà cambiare completamente la viabilità e l'accesso, l'entrata e l'uscita, non tanto da Carpi ma soprattutto da tutti i paesi, quindi all'interno, fuori, dentro, da quello che è l'Unione. Quindi questo è sicuramente un lato positivo. D'altra parte però noi notiamo un limite a livello locale per quello che si può leggere o intravedere o intuire, soprattutto riguardo di un oggetto in particolare, che è quello della città del tempo libero e dello sport, che noi pensiamo, con le dimensioni, che possa essere ridotto, che possa essere costruito in un altro modo, che possa essere rivisto l'esistente anche alla luce di quello che è stato detto precedentemente, perché non è un rudere di campagna il centro sportivo, ma si può implementare, si può valutare, si può rivedere in un altro modo, senza dover sottrarre sostanzialmente del terreno, perché poi questo va in antitesi con quello che è la filosofia di un PUG, che invece vuole cercare di rivedere e correggere il possibile il verde e cercare anzi di implementarlo. Quindi il nostro voto sarà un voto di astensione, proprio per bilanciare il positivo dell'Unione e il negativo del locale.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, allora due parole. Insomma, mi piace un po' ripercorrere quello che è già stato detto in modo anche molto, stato sottolineato più volte l'importanza di questo PUG e del fatto che possa mettere, diciamo, a regolamento, adottando un unico regolamento tutti i quattro comuni. È stata molto importante e positiva anche il modo che si è scelto fin dall'inizio nel discorso della partecipazione con i cittadini, con le associazioni di categoria e di vari livelli. Ecco. Mi piace anche sottolineare il fatto che su Novi, oltre la serata di presentazione a livello locale del PUG a Rovereto, è stata accolta con favore anche la proposta che era giunta dalla minoranza di ripresentare in una seconda serata il PUG anche a Novi di Modena. Ecco. Quindi, insomma, credo che la partecipazione anche da parte appunto dei cittadini e delle associazioni sia stata fondamentale nella realizzazione e nella stesura di questo PUG, che per quanto, come già stato detto, ha tanti pregi e può avere anche tanti difetti, ecco, a seconda di come, insomma, vengono prese in considerazione le cose. Per quanto riguarda la città del tempo libero, io voglio solamente sottolineare il fatto che quell'area che viene presa in considerazione è un'area che era già presente ad deputata espansione sportiva. Quindi, insomma, io credo che non voglio entrare nel merito perché non è il momento adeguato. La scelta è stata una scelta che è stata pesata, valutata e ha tutta una serie di positività, per cui è stato pensato, ecco, comunque l'area non è un'area che insomma era destinata ad espansione sportiva, ecco. Niente, chiudo solamente dicendo appunto che il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Presidente, chiedo una replica finale ai sensi dell'articolo 32,2 del regolamento.
Sì. Bene, passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie. Giusto per una precisazione, la città del tempo libero è uno degli assi strategici del PUG, non è un elemento, non è un francobollo che è stato appiccicato in modo posticcio sulla cartografia, ma è proprio uno di quegli interventi che va a realizzare le strategie del nuovo piano urbanistico, quindi che si inserisce pienamente nella città pubblica, che si inserisce all'interno del territorio come sistema, all'interno della socialità, all'interno di quelli che sono proprio gli obiettivi principali, insomma, del piano. Ma soprattutto volevo invitare a un'ultima riflessione il gruppo di minoranza. In quanto esprimendo stasera un voto di astensione, mi chiedevo quale sarà la posizione domani sera in Unione, visto che all'interno della delibera di Unione si includono anche i documenti e le strategie locali che appunto questa sera noi andiamo ad approvare. Ecco, quindi invitavo semplicemente una riflessione sulla compatibilità, ecco, di questa scelta rispetto a un eventuale voto favorevole domani sera in Unione.
Passiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi, con 11 voti favorevoli da parte di noi Lista Civica e 5 astenuti da Essere Comunità, viene approvato. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Quindi, con 11 voti favorevoli e 5 astenuti, viene approvato. Io saluto e lascio liberi il dottor Moreno Veronesi e l'architetto Vecchietti Sandra. Grazie per la vostra disponibilità. Passiamo al punto 2. Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2020. Numero 267 ed assestamento del bilancio di previsione 2023-2025. Modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2023. Passo la parola all'assessore Mauro Fabbri.
Intanto invito il dottor Burani a trovare spazio, vediamo dove. Prego Nicola. Sì. Questa sera volevo, scusate un attimo, chiedo tempo alle persone di organizzarsi. Grazie. Sì, molto, molto brevemente, prima di passare la parola al nostro responsabile finanziario, ricordavo che quello di stasera non è semplicemente un assestamento di bilancio, ma stasera affrontiamo anche quella che chiamiamo di solito salvaguardia degli equilibri, cioè per dire la normativa prevede che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consigliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio adottando gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare detto equilibrio. Quindi non è soltanto una manovra con delle variazioni di bilancio, ma andiamo anche ad analizzare la situazione complessiva delle entrate e delle spese e andiamo a porre in equilibrio il bilancio. Chiaramente di fianco a questo ci esporrà Nicola stasera anche altre manovre che sono invece scelte di questa amministrazione, ma che comunque rientrano nel quello che noi chiamiamo salvaguardia degli equilibri. Gli passo la parola. Abbiamo comunque fatto una commissione anche abbastanza partecipata, però insomma giustamente un riassunto di quanto emerso lo facciamo per dare completezza anche a chi non era presente.
Sì, buonasera a tutti. Come anticipava l'assessore, presentiamo all'ordine del giorno quella che appunto è una variazione di bilancio un po' più complessa, proprio perché, come dice appunto la norma, è già stato detto, siamo tenuti come consiglio a verificare quelli che sono gli equilibri di bilancio, quindi entro il 31 luglio, almeno una volta entro il 31 luglio, di solito si fa appunto quindi in questo mese, di verificare un po' tutto quello che è l'impianto del bilancio tra entrate e uscite, parte corrente e investimenti e eventualmente apportare qualche correttivo. Cercherò di essere sicuramente più sintetico rispetto a quanto abbiamo visto in commissione, che abbiamo dettagliatamente illustrato ogni singola variazione, però ecco, alcuni aspetti vanno posti all'attenzione perché sono sicuramente di rilievo. Quindi cominciamo appunto con la parte corrente del bilancio. Prima di tutto ecco, anche questa è l'occasione per eventualmente applicare avanzo libero, in questo caso, che sarebbe quindi quella quota che col rendiconto approvato a fine aprile abbiamo stanziato per quanto riguarda il risultato di amministrazione, che se vi ricordate è intorno ai 900.000 euro di avanzo libero. Con questi equilibri nella parte corrente non prevediamo di applicarne perché non si rende necessario. Okay, quindi questo è già intanto una cosa importante da sottolineare per quanto riguarda la parte corrente. Allora, il resto delle variazioni, sottolineiamo alcune economie che sono state rilevate in alcuni capitoli di spesa da parte degli affari generali, che portano quindi risorse a beneficio di tutto il bilancio. Alcune variazioni a saldo zero, quindi togliamo le entrate e le uscite per quanto riguarda in particolare questo fondo che era destinato, è destinato ancora alla solidarietà alimentare, ma la norma attuativa ha previsto che venga direttamente destinato a chi ha competenze nel servizio sociale, in questo caso che per quanto riguarda il Comune di Novi la funzione è conferita in Terre d'Argine, quindi noi lo stracciamo dal bilancio perché ne beneficerà direttamente l'Unione. E quindi invece abbiamo la parte che riguarda questo giro contabile, lo chiamo così perché di questo si tratta, nel senso sono entrate, li scriviamo in entrata ma anche in spesa, sono 50.000 euro che sono relativi agli incentivi tecnici, ovvero quelle risorse che sono già stanziate in bilancio, le abbiamo nei quadri economici anche di lavori passati dal 2015 ad oggi e si aspettava dell'approvazione del regolamento per poterle poi destinare ai beneficiari. Quindi occorrerà fare il giro contabile corretto dal punto di vista normativo e quindi iscriviamo le entrate e le uscite per poi erogarle il prima possibile ai dipendenti degli uffici tecnici. Abbiamo invece un aumento di spesa per 15.000 euro che sono legati a rimborsi tributari e a spese proprio per l'attività di riscossione. E la spesa un po' più consistente invece che riguarda che sono tutto l'ufficio tecnico, il settore di programmazione e gestione, tecnico manutentivo, che sono di circa 94.000 euro e legate a varie tipologie di interventi, dalle manutenzioni di impianti fotovoltaici a manutenzione del verde o impianti palestra, eccetera. Tutti importi e tipologie definite nel testo della delibera. L'altra variazione che vi sottolineo è una riduzione della quota di trasferimento all'Unione Terre d'Argine, proprio per con questa variazione di equilibri, quindi anche di assestamento generale, l'Unione ha comunicato un'applicazione di 1.200.000 euro di avanzo nel loro bilancio, che si traduce in un minor trasferimento per quanto riguarda il comune di Novi di 115.000 euro, che quindi diventano risorse di parte corrente e lato spesa sempre a beneficio del bilancio nella sua interesse in parte corrente. Tutto questo, gli altri sono variazioni a saldo zero, tranne un'altra riduzione, in parte entrate di 45.000 euro che abbiamo, è uscito il dato definitivo del fondo di solidarietà comunale, quindi rispetto a quanto previsto in bilancio dalle stime fatte dai vari corsi, in realtà ci hanno riconosciuto 45.000 euro in meno e che quindi riduciamo lato entrate. Questo si traduce in una differenza in parte corrente di meno 70.000 euro. Di questi meno 70.000, 42.000 li abbiamo iscritti comunque in spesa, sempre in un fondo di accantonato in parte corrente. Dopo arriveremo a capirne il motivo. Quindi abbiamo uno squilibrio di 70.000 euro. Se guardiamo il lato investimenti invece, che comporta anche qui alcune variazioni che abbiamo portato all'ordine del giorno, in particolare da sottolineare i 60.000 euro che riduciamo lato entrata per quanto riguarda ciò che sono gli introiti da sanzioni pecuniarie e oneri di urbanizzazione in generale. Dalle previsioni che fatte dal trend ad oggi, prudenzialmente si è scelto di ridurre di 60.000 euro quello che era il gettito previsto. Questo comporta quindi una mancata entrata di 60.000 euro a copertura di spese di investimento. Per coprire questi 60.000 applichiamo avanzo libero, appunto, che va a finanziare manutenzioni straordinarie che erano previste con questi oneri, coperte da questi oneri. Altra variazione, sempre invece lato spesa, nella parte investimenti di maggior costo, è riguardante gli incarichi professionali per la realizzazione di investimenti per altri 25.000 euro che copriamo sempre con avanzo libero, quindi applicando avanzo libero. E l'ultima, due variazioni che sono in realtà due applicazioni di avanzo vincolato per 500 euro e avanzo investimenti per 144 euro, sono due errati cancellazione di impegno che erano stati previste, erano già a bilancio nel 2022, che quindi con riaccertamento sono stati eliminati, ma erano già degli impegni invece da mantenere, e quindi andiamo, siccome sono confluiti appunto in avanzo vincolato e destinato agli investimenti, li andiamo a riapplicare al bilancio per poter portare a compimento quello che erano la spesa prevista con questi impegni sugli investimenti. Uno era riguardante l'area riuso, parcheggio e costruzione della tettoia, e, mentre l'altro riguardava, erano sempre incarichi professionali. Quindi l'ultimissimo capitolo, variazione che facciamo, che è di un importo consistente lato investimenti, e questa iscrizione di 100.000 euro entrate e spese, le guardanti sono le opere provvisionali della messa in sicurezza dell'edificio del municipio di Novi, che quindi è un intervento legato sempre alla ricostruzione, quindi 100.000 in lato spesa sono coperti da questa entrata che è del commissario per la ricostruzione. Inoltre, lato investimenti, andiamo ad applicare altri 70.000 euro di avanzo libero, che sono praticamente la stessa, quindi questa cifra, questo avanzo libero applicato per un totale di 155.000 euro, porta uno squilibrio lato investimenti in positivo di 70.000 euro, che appunto coincide con il lato, lo sbilancio che avevamo in parte corrente. Però, come descritto in delibera, va specificato che i 70.000 che noi applichiamo in più con avanzo libero e lato investimenti non va a coprire la parte corrente, ma serve per andare a modificare quello che era attualmente in bilancio, la previsione di copertura degli investimenti come da bilancio approvato a marzo da questo consiglio. Se vi ricordate, era stato previsto, per mantenere gli equilibri di bilancio, di utilizzare 70.000 euro di parte corrente per coprire gli oneri, per coprire spese di finanziamento per spese di investimento per 70.000 euro. Cambiamo la fonte di finanziamento di questi investimenti e andiamo a utilizzare questi 70.000 euro che applichiamo oggi, quindi da avanzo libero, per coprire gli investimenti previsti, così da liberare i 70.000 di parte corrente, applicati col bilancio di previsione, che andranno a coprire lo squilibrio che vedete in parte corrente di 70.000. Quindi in questo modo, con questa variazione, andiamo a dire sostanzialmente che non c'è nulla di parte corrente che copre lato investimenti, come non c'era già nulla e non ci rimane nulla di entrate di parte investimenti che copriranno spese correnti. Vengono quindi riconosciuti e mantenuti tutti gli equilibri di bilancio, e con queste variazioni aggiungo l'ultima cosa, ovvero rimane un avanzo disponibile libero, quindi di 835.000 euro. Questo va sottolineato perché, come scritto anche in delibera, c'è stato nell'ultimo mese una situazione che ha comportato diverse riflessioni a livello di amministrazione, ma anche non solo coinvolto il comune di Novi, ma anche altri comuni e tutti quelli dell'Unione Terre d'Argine, ma anche altri del bacino, per quanto riguarda i dividendi AIMAG, che appunto nella prima i dividendi AIMAG, sapete che fondamentalmente questa ripartizione degli utili che avvengono ogni anno nel beneficio nei vari comuni, tra cui anche il comune di Novi, per quanto riguarda Novi quest'anno sono previsti in bilancio in entrata 331.000 euro, va appunto ricordato che in questo mese passato, quindi giugno, c'è stata per adesso è stata rimandata la scelta se distribuire o meno i dividendi, perché l'ipotesi sarebbe quella di anche al vaglio, quella di non distribuirne, e quindi l'ente però ancora non ha la possibilità di applicare eventualmente questa variazione, non avendo certezza, ma prudenzialmente e si dice anche in delibera, dando evidenza di questo avanzo libero che è nelle disponibilità del bilancio di 835.000 euro, è comunque sicuro nell'eventualità che si dovessero stralciare dalle entrate queste risorse. Oltre a questi 835.000 che abbiamo appunto in avanzo, ricordo quei 42.000 euro che ho citato all'inizio, che con questa variazione accantoniamo in parte corrente in attesa di destinazione. Quindi avremo una disponibilità di 875.000 euro eventualmente per coprire questo ammanco. Viene data anche evidenza del fondo cassa che è presunto, si stima a fine anno 4.415.000 euro, anche se alla data del 30 di giugno eravamo oltre i 6 milioni. È stato reso e acquisito il parere dell'organo di revisione, che dovreste aver ricevuto ieri l'altro, credo, in questi giorni, prima comunque della seduta odierna. Grazie.
Chiarimenti? Apriamo la discussione, ci sono degli interventi? Nessuno vuole dire niente? Nessuno niente da chiedere? Niente. Sì, infatti. Passiamo alla dichiarazione di voto. Passo la parola a Marco Ferrari.
Sono molto veloce anch'io. No, semplicemente è un bilancio che è espressione anche di un documento unico di programmazione, per cui noi, come non condividendo alcune linee programmatiche appunto dell'amministrazione, il nostro voto sarà contrario.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, molto brevemente, il nostro voto sarà favorevole.
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Zero. Quindi viene approvato con 11 voti favorevoli di Noi Lista Civica e 5 contrari di Essere Comunità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti favorevoli di Noi Lista Civica e 5 contrari viene approvato. Passiamo al punto 3. Regolamento comunale di polizia mortuaria, modifiche. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, ma solo per una breve introduzione. In questi anni è stato fatto un grande lavoro di recupero del pregresso sulla gestione delle concessioni cimiteriali, in particolare per tutte quelle che erano giunte a scadenza dopo gli anni di sospensione, dopo il periodo del sisma, e questa attività che ha impegnato molto gli uffici, insomma, chiaramente ha portato a fare delle riflessioni sullo stato di utilizzo dei cimiteri di Novi e di Rovereto, portando a valutazioni, diciamo, probabilmente sulle mutate esigenze, ecco, che consentono di proporre in variazione alcune norme anche in senso favorevole, insomma, a quelle che sono state richieste, confronti, riflessioni, insomma, insieme a cittadini interessati appunto da queste operazioni che sono state svolte negli anni. Quindi è stato intrapreso un percorso di confronto con tutti i consiglieri della maggioranza e della minoranza, e questa sera si propone di intervenire sul regolamento comunale. Successivamente al mio intervento il dottor Corradi spiegherà nel dettaglio quali sono le norme su cui si intende intervenire, ma i temi sono chiaramente quelli delle durate, delle concessioni, della possibilità di rinnovare le concessioni a scadenza, che non è previsto dall'attuale regolamento appunto cimiteriale, una più ampia disponibilità all'utilizzo delle concessioni in vita e anche la possibilità di accogliere non residenti all'interno dei nostri cimiteri. In particolare sono richieste che vengono per la possibilità di trasferire magari parenti, congiunti che sono stati sepolti in cimiteri lontani ma che non hanno più persone che li possono accudire, quindi si cerca di fare una sorta di ricongiungimento. Ecco, quindi attualmente anche questo non è possibile, dal nostro regolamento si propone questa sera di intervenire anche su questo aspetto. Io mi fermerei qua e lascerei la parola al dottor Corradi per la illustrazione puntuale delle modifiche. Grazie.
Grazie, utilizzerò anche lo schermo in modo che scorriamo velocemente gli elementi di variazione del regolamento. Come ha anticipato il sindaco, a seguito dell'attività di estumulazione che è stata impostata in questi anni, si è reso una grande disponibilità di loculi presso i cimiteri comunali. A questo evento con questo evento è coincisa anche la nuova modalità di destinazione dei defunti, che viene scelta ormai dalla maggioranza delle persone, che è quella della cremazione. Quindi si sono incrociate una grande disponibilità di loculi a una riduzione dei resti mortali che vanno inseriti nel cimitero, una riduzione in quantità di massa proprio, come spazio occupato. E nonostante questo, tra l'altro, l'utilizzo del metodo di cremazione consente anche ai familiari, oltre che tumulare l'urna cineraria del proprio defunto presso il cimitero, anche quello di utilizzare o la dispersione o la permanenza presso la residenza dell'urna cineraria. Quindi questo diminuisce ancora di più la necessità di spazi all'interno del cimitero. Questo trend di cambio di abitudini nella popolazione è stato fortemente accentuato dalla pandemia Covid-19 in maniera veramente molto molto forte, tant'è che anche i forni crematori del territorio, e non solo il nostro territorio modenese ma anche del Lombardo, del Veneto e anche delle altre province emiliano-romagnole, hanno avuto anche difficoltà molto grosse nel gestire tutta questa gran quantità di cadaveri, sia per la grande quantità dovuta durante la pandemia sia proprio per questa grande spinta verso la modalità di cremazione. Da qui quindi è partita un ragionamento che è stato condiviso con l'amministrazione e poi con tutti i consiglieri in merito alla possibilità di andare incontro un po' a quelle che erano le richieste dei cittadini che arrivavano e che sono arrivati in questi anni nel momento in cui si doveva andare a estumulare la salma a scadenza della concessione. Il principale cambiamento che i cittadini chiedevano e che è stato accolto come nel nuovo regolamento è quello della possibilità di prorogare le concessioni dei loculi. Questo per far sì appunto che ci fosse anche una, cioè che non ci fosse per forza l'obbligatorietà di procedere anche con una, con un'operazione cimiteriale che spesso è anche molto toccante e emotivamente importante per il cittadino. Quindi proroga inserita, sono tre macrofiloni, diciamo, che secondo me sono le modifiche più importanti. E poi la possibilità, questa è una, quindi la proroga, la possibilità di avere concessioni in vita dei loculi senza vincoli, cioè precedentemente, poi lo vedremo nel dettaglio, precedentemente c'era la possibilità di concessioni in vita ma con determinati vincoli e sia di età che di vita sola, diciamo. Adesso si toglie il vincolo della vita sola e si dice che dal 75esimo anno la persona può acquistare un loculo per 60 anni in vita. Anche nel discorso dei coniugi, se prima il coniuge rimasto vedovo poteva acquistare in vita solo se aveva più di 85 anni, adesso questo vincolo dell'età viene tolto e si prescrive che chi rimane vedovo possa acquistare il loculo in vita nel momento in cui muore il coniuge. Vorrei anche precisare che, diciamo, a mio avviso era già così, anche se non era esplicitato, ma abbiamo anche esplicitato che non sia solo il matrimonio che crea il vincolo che poi la vedovanza, diciamo, scioglie, ma anche gli uniti civilmente e anche le convivenze di fatto. Quindi si prenderà anche come base quella che è il nucleo familiare anagrafico per arrivare a questa concessione. L'altra cosa molto importante che è stata richiesta e che è una novità è quella della possibilità di ingresso dei non residenti, come diceva il sindaco. Quindi io andrei brevemente, dopo aver dato queste tre sono state le modifiche che hanno richieste, che hanno dato un po' l'input alla revisione del regolamento. E successivamente si è andati a poi variare anche alcuni altri articoli che adesso vedremo. Primo articolo variato è l'articolo 17, dove è stato modificato proprio per consentire anche ai non residenti di accedere al cimitero comunale. Poi l'altro articolo variato è l'articolo 47, che arrivo. Ok. E che è la stessa cosa, ma rispetto alla tumulazione di ceneri, cioè quindi si apre a tutti anche nel discorso della tumulazione di ceneri anche di residenti fuori comune. Qui nell'articolo 49 è stata solo fatta una modifica del carattere, perché era stato un refuso nella approvazione precedente, quindi qua è stato cambiato. Qui è stato chiarito che la rubrica dell'articolo non è solo loculi ma è loculi e cellette, all'articolo 53, e poi è stato impostato il fatto che fossero aperti a tutti e non solo i residenti nel comune di Novi di Modena. Scelta del loculo, era l'articolo 54, è stato rubricato diversamente, ovvero comparti, scelta del loculo e della celletta, in cui si è definito meglio cosa fosse un comparto, ovvero la colonna, e si è detto anche, come era scritto anche prima, però abbiamo un po' provato a semplificare, non è detto che ci siamo riusciti, però secondo me adesso è più chiaro quello che è il comparto per i loculi e per la celletta. Sapete che viene assegnato dall'ufficio. Questa è una problematica che adesso c'è meno, perché con tanti loculi disponibili la scelta dei loculi già usati è libera, quindi la persona si può approcciare e scegliere un loculo già oggetto di estumulazione e quindi poi non dover per forza seguire l'ordine dei nuovi comparti. Qui è stato inserito al punto 3 anche la possibilità per quanto riguarda i loculi, del non attendere il discorso della graduatoria che veniva fatto ogni anno, quindi questa doppia operazione per chi ha l'handicap per dover accedere a dei loculi alti. Adesso se un soggetto portatore di handicap o con gravi problemi di mobilità fosse stato il parente di un defunto e questo defunto fosse stato in sesta fila, veniva tumulato in sesta fila, poi si aspettava, si faceva una domanda per chiedere lo spostamento, a settembre-ottobre facevamo una graduatoria in cui si diceva va bene, puoi spostarlo in prima fila, e quindi pagava l'inserimento, pagava l'estumulazione e il reinserimento in prima fila. Adesso abbiamo disposto che chi ci presenta subito dei certificati medici che evidenziano problematiche di mobilità possa utilizzare le prime file anche di loculi, di comparti non ancora in uso, quindi sostanzialmente riserviamo la prima fila dei nuovi comparti a chi ha problemi di mobilità. Poi 55 concessioni in vita, qua abbiamo stravolto tanto, cioè abbiamo tolto tutto quello che era il discorso senza parenti in vita, linea retta entro il secondo grado, abbiamo lasciato solo compimento del 75esimo anno di età, portando a 60 anni il tempo di concessione dell'oculo. Questo perché, come vedremo più avanti, un altro elemento che è cambiato è che abbiamo portato a 40, 50, 60 anni le durate delle concessioni e delle rispettive proroghe, cioè rispettive nel senso che anche la proroga si può fare di 40, 50, 60, ma non vincolata alla prima durata di concessione. Quindi se avevo acquistato una concessione per 30 anni, la posso prorogare per 50 adesso anche, quindi non è vincolato che se l'avevo acquistata per 50 la devo prorogare per 50. Quindi questo è tutto quello che riguarda le concessioni in vita, e qua, come vi dicevo, i diritti riservati ai coniugi e ai vedovi sono estesi agli uniti civilmente e ai conviventi di fatto. Poi qui durata minima della concessione abbiamo cambiato da 30 a 40 anni. La restituzione anticipata della concessione sono i casi in cui qualcuno faccia spostamenti prima che gli sia scaduta la concessione, e abbiamo rideterminato quelle che sono i rimborsi, dato che abbiamo inserito anche i 40, 50 e 60 anni, tenendo anche i 30, perché in questo caso chi ha acquistato una concessione a 30 potrebbe rimborsarla, quindi abbiamo tenuto anche i 30, però abbiamo inserito qua quarantennali, cinquantennali o sessantennali. Poi questo è rimasto uguale. Andiamo all'articolo 65. Ecco, la durata delle concessioni, come vi dicevo, è stata impostata su 40, 50, 60 anni, un po' semplificando quello che era il discorso precedente. Per la concessione relativa al campo terra è fissata in 10 anni. Ribadisco, per conoscenza di tutti, perché magari è una cosa che non si sa, la concessione nel campo terra, quindi l'inumazione, è gratuita, quindi non si paga il costo della concessione del terreno nel quale viene posto il defunto. È fissato però in 10 anni, quindi è molto più corta, ma dato che non c'è appunto una concessione onerosa, noi non esumiamo dopo 10 anni, esumiamo dopo molto più tempo rispetto a quello che è la durata della concessione. Esumiamo quando abbiamo bisogno ancora di quello spazio. Quindi niente, questo era solo per chiarire per alcune richieste che mi erano arrivate anche da cittadini in merito a questo discorso. In questo caso ho semplicemente rinumerato, perché nella precedente versione partiva dal 2, quindi non è cambiato niente, e in questo caso ho portato valore dell'oculo da 30 anni che era prima a 40, cioè abbiamo sistemato portando a 40 anni perché è il nuovo termine minimo. Poi l'ultimo articolo che è cambiato è quello relativo alle tariffe, perché prima si chiamava l'articolo, qua parliamo delle luci votive, era tariffa e basta, adesso si chiama tariffa e mancato pagamento, poiché abbiamo esplicitato che se non si paga il canone della luce votiva, la luce votiva viene staccata. Questa cosa già veniva attuata, però non era mai stata inserita all'interno del regolamento. Quindi queste sono le variazioni che sono intervenute con questa che diciamo, proponiamo al Consiglio, con questa proposta di delibera, con questa proposta di modifica. E quindi niente, io ho terminato, grazie.
Chiarimenti? Discussione? Qualcuno vuole intervenire? Anche qua. Dichiarazione di voto? Passo la parola a Marco Ferrari.
Allora, intanto grazie al dottor Corradi per l'esposizione, per il lavoro e anche per la fruibilità dell'oggetto come l'hai raccontato. Cioè, quasi mi viene voglia di sottoscrivere, ecco. Cioè, se si può prendere qualche cosa, volentieri. Adesso che è appena uscito, se c'è un prezzo buono, anche così, una prima fila, come tipo Sanremo, insomma, così. Però adesso al di là dello scherzo è vero, cioè nel senso che è un argomento particolarmente sensibile e anche difficile da trattare, invece l'hai trattato in una maniera coinvolgente, ecco, quasi anche. Quindi a parte la trattazione è un argomento che si riguarda per forza tutti nel vero senso della parola e riuscirlo a... come dire, attuare adesso, so che ci sono state già in precedenza proposte diverse che erano venute anche dalla nostra parte e quindi poterle accogliere, poter avere, rendere un oggetto del genere che possa essere il più ampio e condivisibile possibile, penso che sia un punto di forza che va dato atto che in questo momento sia necessario adottare positivamente, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, io brevemente volevo anch'io unirmi ai ringraziamenti da parte di Tommaso per la grande disponibilità di un tema che comunque aveva delle criticità e per le quali comunque è un argomento piuttosto delicato, ecco, e molto sensibile, è legato alla sensibilità di ogni singolo cittadino, ma anche in prima persona nostra, dal momento che siamo qua che andremo ad approvare il nuovo regolamento comunale, quindi credo che sia stato fatto un ottimo lavoro anche alla luce di insomma tutte quelle conseguenze che ci furono negli anni precedenti con il lavoro importante e massivo di stimolazione. Quindi insomma appunto ringrazio tutti, quindi maggioranza e minoranza, per l'ottimo lavoro e la Giunta e Tommaso per la disponibilità e appunto il nostro voto sarà a favore.
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 16 voti favorevoli viene approvato alla unanimità. Votiamo per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Quindi con 16 voti favorevoli viene approvato alla unanimità. Bene, il Consiglio Comunale è chiuso, auguro a tutti buone ferie e ci vediamo a settembre.